Carolina aveva atteso a lungo prima di ricevere in premio la visita ai giardini della Reggia di Caserta. Il padre, appassionato di botanica e zoologia, le aveva narrato, più e più volte, di un parco straordinario, allietato dalla presenza di imponenti vasche di acqua dolce e con un giardino chiamato inglese, realizzato per esaudire il desiderio di una donna. Pensa che la regina Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, di origine austriaca, moglie di Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli e di Sicilia, poteva contare su di una cospicua dote in denaro da poter spendere per i propri abiti e gioielli, e invece scelse di utilizzarla per creare un giardino che fosse memorabile, ricco di vegetazione mai veduta fino a quel momento alle nostre latitudini. Il padre continuò a spiegarle che il giardino non ebbe solo una funzione estetica e fu molto di più di una semplice area verde. Svolse il ruolo di un vero e proprio orto botanico per le innumerevoli specie vegetali che qui furono messe a dimora in via sperimentale, provenienti da aree climatiche differenti e lontanissime. Il giardiniere prescelto della Casa Reale era arrivato dall'Inghilterra, ma in realtà Johann Andreas Gräfer era nato nella Bassa Sassonia, in Germania, e a 17 anni si era trasferito a Londra, cambiando il suo nome in John Andrew. In Inghilterra aveva maturato una grande esperienza nel campo della botanica ed era diventato anche un esperto vivaista. Egli riuscì con maestria, attraverso l'uso sapiente della giusta esposizione, sfruttando la buona composizione del terreno, potendo contare su importanti apporti d'acqua garantiti dall'acquedotto Carolino, a far convivere esemplari diversissimi per provenienza. Così questo giardino, garantendo e promuovendo la biodiversità in natura, divenne economicamente sostenibile, trasformandosi nel tempo in una vera e propria azienda di produzione botanica con la commercializzazione delle piante. Certamente da questo vivaio partirono tantissime specie vegetali in direzione dei siti reali di Capodimonte, Portici, Palermo, la Villa Reale di Chiaia a Napoli e dei giardini delle residenze nobiliari. Le specie botaniche coltivate nel giardino erano anche vendute al pubblico con un catalogo di tutte le piante autoctone ed esotiche. Fu creata una fruttiera con diversi alberi da frutta e fra questi meli, peri selvatici, aranci, albicocchi, peschi, melograni, ciliegi. Fu realizzato un potager per coltivare gli ortaggi, le erbe aromatiche e i bulbi. Ed erano presenti anche una ananassiera, una asparagiera e una fragolaia. Il raccolto dell'orto non solo serviva le mense reali di Caserta e di San Leucio, ma veniva inviato periodicamente a Napoli, Portici e Castellammare. Erano presenti serre ancora esistenti per condurre le diverse sperimentazioni botaniche e di ricerca scientifica. Carolina era molto curiosa di visitare questo giardino per due motivi. Il primo, perché in famiglia si era narrato spesso che lei portava il nome di una grande regina e in tantissime occasioni aveva chiesto al padre di raccontarle tutto ciò che sapeva su questa particolare figura femminile del passato. Il secondo era legato ad una compagna di classe, Francesca, che come lei condivideva la passione per la natura. Nel giardino inglese, grazie ad un progetto del servizio educativo della direzione della Reggia, si svolgevano dal 2003 visite tattili olfattive con l'ausilio di campioni botanici come foglie, fiori, frutti e legnetti aromatici. Ciò permetteva a tutti i visitatori, ed in particolare alle persone cieche ed ipovedenti, di vivere il giardino attraverso i sensi dell'olfatto, dell'udito e del tatto. L'idea aveva entusiasmato Carolina a tal punto da promettere a Francesca, che era cieca, che avrebbe raccolto alcuni reperti vegetali in modo da poter rivivere insieme in classe gli odori e le sensazioni del giardino, per poi tornare assieme a visitarlo. Domenica mattina si erano svegliati presto. La sera prima Carolina ed il fratellino Giovanni, con l'aiuto dei genitori, avevano preparato gli zainetti con i binocoli, le macchine fotografiche, le borracce, qualche mela annurca per fare merenda. Poi il papà di Carolina aveva fatto un'ultima telefonata ai genitori di Marcello per comunicare l'orario in cui sarebbero andati a prendere il bambino per portarlo in gita con loro. Si ritrovarono tutti assieme dinanzi al grande portone del Palazzo Reale, imponente come pochi. La reggia, con il suo parco, aveva raccontato in automobile la mamma, era la più grande residenza reale del mondo. Ed infatti era stata inserita nel 1997, assieme all'acquedotto Carolino e al complesso monumentale di San Leucio, nel patrimonio UNESCO. Subito dopo aver fatto i biglietti, si incamminarono attraverso un lungo porticato alla fine del quale già si intravedeva il verde sgargiante dei prati ed un susseguirsi di enormi vasche piene d'acqua che si dispiegavano a perdita d'occhio. Scelsero di utilizzare una navetta per raggiungere l'ingresso del giardino inglese. Al ritorno, invece, avrebbero fatto il percorso a piedi. Non appena entrarono nel giardino, i bambini furono accolti da un albero dall'aspetto insolito perché aveva perso buona parte della sua chioma e conservava solo, sulla parte bassa del tronco, alcuni rami lunghi e pendenti come liane, con folti ciuffi di foglie lanceolate e pungenti, distribuite ad elica. «È una raucaria», spiegò il padre. «Viene dall'Australia. È stata colpita da una malattia ed ha perso buona parte della sua chioma. Un fitopatologo la sta curando per salvarla. Li vedete a terra? Ci sono questi coni. Sono come i frutti dell'albero e al loro interno ci sono moltissimi semi, i pinoli. Per questi coni, le araucarie sono classificate come conifere». Carolina corse a raccoglierne uno per Francesca con l'aiuto del papà perché pesava un poco e lo mise in un cestino di vimini. Addentrandosi nel giardino, i rumori della città si spensero per lasciare spazio ai versi di alcuni uccelli assieme al fruscio dolcissimo del vento che attraversava le chiome degli alberi più alti. Diversi profumi inebriavano l'aria e tutto era verde a perdita d'occhio ed invitava alla scoperta di quel luogo meraviglioso. È un museo verde a cielo aperto, un museo vivente con una vegetazione proveniente da ogni angolo della terra, spiegò il papà. Ci sono anche alberi che hanno più di 200 anni e tantissime sono le specie esotiche e rare che sono state introdotte nell'Europa continentale per la prima volta proprio in questo giardino. Come la camelia, esclamò soddisfatto Marcello, che aveva acquisito questa informazione qualche anno prima leggendo un libro proposto dall'associazione Premio Green Care e adottato come progetto scolastico dalla maestra. Sì, proprio la camelia che giunse qui a fine Settecento, probabilmente portata in dono alla regina Maria Carolina da Grefer, arrivato dall'Inghilterra per realizzare il giardino inglese assieme all'architetto Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, confermò il padre di Carolina. Il piccolo Giovanni fremeva in direzione di un albero dal tronco assai strano, ma Carolina e Marcello erano attratti da un'infinita varietà di palme. Palma delle Canarie, palma da datteri, palma cinese, palma cilena, ma anche tante palme tipiche della nostra macchia mediterranea, spiegò un giardiniere che si apprestava a tosare il prato con un trattorino. Perché non giocate a chi le riconosce e ne conta di più? Ma Giovanni continuava a tirare il braccio della mamma in direzione di un albero a forma di panchina. Una volta che tutto il gruppo vi fu davanti, il giardiniere li raggiunse, entusiasta di poter essere utile alla piccola comitiva di curiosi. «È una maclura pomifera», precisò. La particolarità di questo esemplare, proveniente dall'Arkansas o dal Texas, è che il tronco si è sviluppato in orizzontale. Il fusto è infatti adagiato sul terreno, con i rami che partono solo dalle due estremità. I suoi frutti sono simili a piccole arance, dalla buccia più rugosa e di colore verdastro o verde giallastro. Ma attenzione, non sono commestibili. Carolina si chinò a raccogliere una tra quelle che erano a terra. Questo esemplare, continuò il giardiniere, è inserito nel registro degli alberi monumentali d'Italia perché ha almeno 100 anni. Stupefacente! Esclamarono in coro i bambini. Nel parco della Reggia e nel giardino inglese sono tantissimi gli alberi tutelati per la loro longevità e per le loro spettacolari dimensioni, sottolineò con una punta di orgoglio il giardiniere. Carolina pensò che sarebbe stato bello lavorare in un posto così ed avere a che fare tutto il giorno con alberi e piante, ma anche con gli uccelli. Sapeva di un altro giardino spettacolare, voluto molti anni dopo, sempre da una donna, Lady Susanna Walton. Aveva visto tanti merli che saltellavano sotto alcuni alberi alla ricerca di piccoli vermi e si domandò quali altri animali popolassero tutto quel verde. La risposta non tardò ad arrivare. Continuando a camminare tra alberi monumentali, cedri del Libano ed eucalipti, di cui Carolina raccolse le lunghe foglie sottili che erano sparse sul terreno, arrivarono ad uno specchio d'acqua pieno zeppo di grandi foglie galleggianti, puntellate qua e là da piccoli e grandi fiori tra il bianco ed il rosa chiaro. Sullo sfondo c'era una finta architettura romana in rovina. «Bambini, bambini!» chiamò il padre di Carolina. «Venite a vedere le ninfee!» Sono piante acquatiche galleggianti distribuite in tutto il mondo. Le radici sono ancorate al fondale ed i fiori sul pelo dell'acqua si schiudono al mattino e si richiudono nel tardo pomeriggio. Assistere a questo spettacolo è davvero emozionante. Non fecero in tempo a concentrarsi sulla bellezza di tutto quell'insieme di fiori, architetture e alberi, che la loro attenzione fu rapita da una famigliola di anatre che si spostava frettolosamente sull'acqua. «Papà!» esclamò Carolina. «Guarda! Ci sono i germani reali, come quelli che abbiamo visto a Villa Roseberry!» «Sì, sono proprio germani reali! Brava!» disse il papà e continuò rivolgendosi a Marcello. «È una specie di anatra selvatica, specie protetta, che vive prevalentemente in acqua, preferendo laghi di piccole dimensioni e sale sulla terraferma solo per nidificare e riposare. Qui ha l'ambiente ideale per vivere perché è un luogo molto tranquillo e umido. Vederli navigare ordinati in fila indiana era un vero spasso. Ma come hanno portato tutta quest'acqua in questo lago e nelle fontane che abbiamo visto nel viale centrale del Parco Reale?» chiese pieno di curiosità Marcello. «Hanno sfruttato una fonte d'acqua sorgiva che è alle pendici del Monte Taburno», rispose la mamma di Carolina. «Il Taburno è una montagna che si trova qui vicino. Tra il 1753 ed il 1770, per volere dei Borbone, fu realizzato dall'architetto Luigi Vanvitelli un acquedotto, l'acquedotto Carolino, che obbligò l'acqua ad alimentare tutte le fontane e gli invasi della Reggia di Caserta. L'acqua di quel monte percorre circa 38 chilometri per arrivare fin qua. Tantissime libellule svolazzavano sul pelo dell'acqua. Sono insetti che hanno bisogno dell'acqua e delle piante acquatiche per riprodursi e nutrirsi», spiegava una guida ad un gruppo di visitatori. «Anche il bagno di Venere può contare su questa stessa acqua», aggiunse il papà di Carolina. «Il bagno di chi?» chiese Giovanni con la voce divertita. Il padre fece cenno a tutti di seguirlo. Attraversarono un fitto bosco di lecci e poterono ammirare un imponente pino che aveva ai suoi piedi tante pigne piene di pinoli. Carolina raccolse una pigna per Francesca. Il papà, in cuor suo, sapeva che aveva in serbo per loro un luogo che li avrebbe lasciati di stucco. Una vera sorpresa. E infatti si incamminarono per un sentiero angusto, delimitato da grossi massi ricoperti di muschio, creato apposta per generare l'effetto sorpresa. Ciò che si dispiegò davanti ai loro occhi fu qualcosa di meraviglioso. Un piccolo lago dall'acqua di colore cangiante, dal verde chiaro al verde scurissimo. Le gradazioni di colore dipendevano dalla vegetazione più o meno fitta che lasciava filtrare a tratti i raggi del sole. Gli alberi avevano chiome quasi adagiate sullo specchio d'acqua. Davvero sorprendente, un tasso monumentale dalle dimensioni spettacolari. L'acqua era in dolce movimento, scorreva producendo un gradevole rumore. Era talmente nitida che si intravedevano tantissimi pesci, diversi per dimensione, e le tracce lasciate dai gamberi di fiume sul fondale. Tantissime erano le varietà di felce, un habitat perfetto, caldo umido, per farle vivere in buona salute. Di spalle poi c'era una figura di donna.
«Ma è nuda!» esclamò Marcello.
«Nuda, nuda, nuda!» gli fece eco il piccolo Giovanni. «È una statua raffigurante Venere, dea della bellezza», disse la mamma di Carolina. Il padre spiegò che le diverse specie vegetali autoctone, grazie alle escursioni botaniche compiute da Grefer ed in seguito dai suoi figli, furono portate qui dal Monte Nuovo, dal Monte Barbaro, dal lago Lucrino. La macchia mediterranea invece proveniva dalla costa tra Baia e Posilipo, dalla costa di Vietri ed Amalfi e dall'isola di Capri, ma anche dal lago di Agnano e dalla Solfatara ed infine da Piedimonte Matese e dalla valle di Maddaloni. Insomma, tutta la campagna aveva donato varietà botaniche per comporre la meraviglia vegetale che ora stavano ammirando nel bagno di Venere. Lasciarono quel luogo fiabesco per incamminarsi alla ricerca delle grandi alberature monumentali. Magnolie, platani, cipressi e cedri dai fusti altissimi e chiome rigogliose che si stagliavano in un cielo azzurrissimo. Della magnolia, Carolina prese da terra un frutto dalla forma cilindrica simile ad un cono di piccole dimensioni, 8-12 centimetri, nel quale erano incastonati, come pietre preziose, dei minuscoli semi rossi. I tronchi di alcuni di questi alberi avevano un diametro così grande che Carolina, Marcello ed il piccolo Giovanni, tutti assieme, a stento riuscivano ad abbracciarli dandosi la mano in cerchio. Si addentrarono a ricercare la fontana del pastore, che rappresentava un pastore intento a suonare un flauto da cui fuoriusciva un'acqua che, insieme a quella di un ruscello sottostante, andava ad alimentare il bagno di Venere. «Sembrava il guardiano del posto», pensò Marcello.
«Papà, mi avevi raccontato che ci sono altri uccelli oltre ai merli?» chiese Carolina.
Infatti, la Regia di Caserta è nota per la presenza dell'airone cenerino, che si gode la bellezza del giardino ed è a volte avvistato dai custodi del parco e dai visitatori, spesso al mattino molto presto. Il piumaggio è di colore grigio sulla parte superiore e bianco in quella inferiore. Le zampe e il becco sono gialli. Quando l'airone cenerino spicca il volo, il suo collo si ripiega, assumendo una tipica forma a S. Se è fermo, il suo aspetto è regale. Frequenta il parco della Reggia soprattutto per nutrirsi dei pesci che vivono nell'acqua delle grandi vasche del viale centrale. Poi li andremo a conoscere. Marcello chiese di essere condotto a vedere la camelia. Era certo che l'avrebbe riconosciuta tra tutte le altre piante per il portamento e le foglie piccole, verdi, scurissime e fortissime. Sapeva che sarebbe stato difficile trovarla ancora in fiore, perché a maggio la stagione della fioritura è quasi conclusa. Ad un certo punto la vide.
«Eccola! Eccola, la camelia!»
Poi cominciò a parlare tutto eccitato, sfoggiando ciò che aveva imparato a scuola, leggendo il libro dell'associazione.
E questo esemplare, alto 5 metri, è della specie japonica, ha almeno 200 anni ed è tutelato, essendo stato inserito nel registro dei patriarchi verdi del nostro paese. La chiamano regina d'inverno perché fiorisce soprattutto nella stagione fredda, diversamente dalla maggior parte delle altre piante. Era presente una lapide in pietra realizzata dal Garden Club di Caserta a ricordare che quella camelia era il primo esemplare di camelia ornamentale che aveva messo radici nell'Europa continentale, introdotto proprio qui alla fine del Settecento e proveniente dal Giappone. Per fortuna c'era ancora qualche fiore da poter osservare e a terra ve ne erano alcuni che Carolina raccolse. «È chiamata la camelia madre», aggiunse il padre al bel discorso che aveva fatto Marcello, «perché da questo primo esemplare i figli partirono in tutte le direzioni. Prima si diffuse in campagna per abbellire i giardini delle altre residenze borboniche. Poi, via via, giunse in numerosi giardini privati, divenendo la pianta di moda che tutti volevano». Molte le specie che a poco furono introdotte in campagna e tanti furono gli incroci realizzati apposta da botanici, giardinieri e vivaisti per creare nuove varietà, così che oggi esistono molte cultivar delle circa 267 diverse specie di camelia esistenti, alcune delle quali recentissime, come la camelia di Capodimonte. Carolina fu attratta anche da alcune piccole sfere di legno liscio, alcune semiaperte, che si aprivano a spicchi partendo dal centro. «Come si aprono i fichi?» pensò. Si intravedevano piccoli semi e capì che si trattava del frutto della camelia. Ne raccolse uno e lo adagiò nel cestino. Ripresero la passeggiata alla ricerca del grande canforo. Carolina sapeva che i rametti di quell'albero, una volta spezzati, avrebbero liberato nell'aria un profumo molto intenso e sperava anche di trovare qualche foglia secca, anch'essa molto profumata. «Carolina, Marcello, ecco il canforo!» disse il padre, indicando un albero di dimensioni davvero spettacolari. Carolina corse a raccogliere un rametto e lo spezzò. Un odore forte e persistente si sprigionò da quel pezzetto di legno. E come restava sulle mani e nell'aria che respirava, Francesca ne sarebbe stata entusiasta, pensò. Si sedettero su una panchina e consumarono la merenda, una bella mela annurca tipica della zona. «Una mela al giorno leva il medico di torno», disse la madre, provando a far imparare la rima al piccolo Giovanni. I bambini a quel punto chiesero di andare a vedere i pesci che erano nelle grandi vasche. «Ora andiamo alla via dell'acqua», disse la madre di Carolina. «Voglio farvi conoscere da vicino la grandiosità di queste vasche alternate da ben 6 fontane». Quasi 3 chilometri di acqua contenuta in enormi vasche, da alcune statue raffiguranti pesci dall'aspetto inquietante di mostri marini, sgorgava dell'acqua e tante erano le cascate e le fontane lungo il percorso. Ai lati c'erano le grandi praterie e poi ancora un doppio filare di lecci. «Ci sono i pesci», disse felice Giovanni. «Sì, sono carpe», precisò il padre. I pesci nuotavano pigramente, avevano squame lucenti ed erano di colore marrone scuro ed alcuni, i più grandi, erano lunghi circa 1/2 metro. Spalancavano sul pelo dell'acqua le loro bocche per ingoiare qualche malcapitato insetto oppure sembravano brucare il fondo melmoso della vasca. «Qui è vietato pescarle, ma è un pesce commestibile». «E c'è chi ne va ghiotto», spiegò la mamma. A Carolina non ispirava e si augurò di non trovarselo mai in tavola. Guardando verso la via d'acqua, spalle al palazzo della Reggia, Carolina e Marcello cercavano quell'uccello speciale di cui avevano letto a scuola. Ghiotto com'era di pesci e rane, certamente avrebbe amato quei luoghi. E poi c'erano tantissimi alberi sui quali poteva costruire il nido. La visione dell'airone cenerino era nei loro desideri, ma erano anche consapevoli che difficilmente avrebbe frequentato il giardino in quell'orario in cui tanti, troppi, erano i visitatori. Ma ad un certo punto, quando ormai avevano rinunciato a cercarlo, un grande uccello tagliò l'aria in un punto molto, molto lontano da loro. Carolina e Marcello allora inforcarono nuovamente i binocoli e poterono vedere che aveva nel becco un serpentello che svolazzava di qua e di là. Subito il grande uccello scomparve nella fitta vegetazione di alcuni lecci. Certamente avevano visto dal vivo l'airone cenerino, a giudicare dal piumaggio grigio, dalla grande apertura delle ali e dal becco giallo lunghissimo. Erano entusiasti e felici. «Che felicità!» dicevano in coro. «Non vediamo l'ora domani di raccontare tutto ai compagni di classe!» Quando raggiunsero l'automobile per lasciare Caserta, Carolina già pensava all'indomani, quando sarebbe andata a scuola. Il pomeriggio si concentrò a disporre con ordine e cura in una scatola tutti i reperti vegetali che aveva raccolto durante la passeggiata nel verde della reggia di Caserta. Utilizzò una scatola che aveva riciclato. Marcello vi aveva aggiunto anche una piuma sottile, lunga e grigia, che aveva raccolto da terra, certo che appartenesse all'airone cenerino. L'indomani a scuola la maestra si complimentò e propose una nuova attività: scoprire i giardini della reggia di Caserta attraverso il racconto di Carolina e Marcello, sfruttando l'olfatto, l'udito e il tatto. Carolina sistemò sul banchetto i diversi coni, le foglie, i fiori, i frutti, i semi, alcuni rametti e la piuma. La classe, molto incuriosita, cominciò a toccare i diversi reperti e gli alunni si confrontavano sulle sensazioni che i semi, i frutti, le foglie e i diversi tipi di legno davano al tatto e su come le foglie secche producessero un rumore diversamente da quelli ancora verdi. Fu allora che Carolina spezzò uno dei rametti che aveva raccolto. Il profumo che si sprigionò riempì l'aula. «Questo è l'odore della canfora che mia madre usa nei cassetti per allontanare gli insetti dalla biancheria», disse Francesca. Carolina, felice, confermò l'intuizione dell'amica. «Che profumo meraviglioso! Ora mi sembra proprio di essere nel giardino inglese», continuò Francesca. «Ma ora raccontateci tutto», implorò Dario, accarezzando la piuma che aveva raccolto Marcello. Carolina cominciò a raccontare dall'inizio. Ma proprio dall'inizio. «C'era una volta una regina che si chiamava come me, cioè sono io a chiamarmi come lei. Senza la sua generosità ed il suo amore per i giardini e le piante, non potremmo oggi godere di queste meraviglie botaniche e tantissimi animali non avrebbero potuto popolare questi luoghi, crescere e moltiplicarsi». «Com'era vero», pensò la maestra. «Quale eredità più bella che lasciare un giardino alle future generazioni».